avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio. Luciana Fantini in regia, Roberto Colangeli ci segue invece per la parte tecnica. In apertura del nostro programma di oggi parliamo di America Latina nel suo complesso e di questa gravissima situazione di crisi economica e sociale che coinvolge un po' tutti i paesi del continente. Una crisi economica e sociale che ha per certi versi tratti che ne permettono un'analisi comune, nonostante si tratti poi di paesi ovviamente differenti, tutti con le loro peculiarità. Anche Papa Francesco oggi, ricevendo gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede nell'Aula delle Benedizioni in Vaticano, tra le varie preoccupazioni ha fatto riferimento proprio alle tensioni politiche e sociali che interessano, ha detto, in generale l'America Latina e che hanno radici profonde, ha detto, nelle diseguaglianze, nelle ingiustizie, nella povertà che offendono la dignità delle persone. Tutti elementi che ovviamente sono stati fortemente aggravati dall'esplosione della pandemia che in America Latina ha colpito durissimo, oltre 2 milioni i contagiati, circa 100.000 morti, insomma una situazione veramente difficile. Noi oggi ne vogliamo parlare con Lucia Capuzzi, che è giornalista di Avvenire, che ha scritto un libro proprio sull'America Latina intitolato Un continente in rivolta, l'America Latina tra protesta e speranza, pubblicato da Avvenire e da Vita e Pensiero. Bentrovata Lucia Capuzzi, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
E in collegamento anche abbiamo il professor Leonardo Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata e componente del comitato promotore delle settimane sociali dei cattolici italiani. Professor Becchetti, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio agli ascoltatori.
Io vorrei iniziare intanto da una riflessione di Lucia Capuzzi su quella che è effettivamente la possibilità di tracciare delle linee comuni per quanto riguarda la situazione di tensioni sociali, economiche, politiche, certamente nel continente. Cos'è che accomuna i diversi paesi d'America Latina?
Li accomuna la tuttora dipendenza da un modello economico di tipo estrattivista che si basa sulla estrazione di risorse naturali che dà poco spazio alla diversificazione economica, e questo giustifica e favorisce il fatto che tuttora l'America Latina sia il continente non più povero, e l'Africa è il continente più povero, ma sia il più diseguale al mondo. Il problema fondamentale, la gabbia che imprigiona lo sviluppo anche della democrazia latinoamericana, è la diseguaglianza, che tuttora appunto è elevatissima e tuttora impedisce, esclude dalla piena cittadinanza di fatto oltre la metà della popolazione latinoamericana.
Professor Becchetti, Lucia Capuzzi ha fatto subito riferimento all'Africa come continente, termine di paragone. Gli analisti finanziari sono tuttavia concordi nel temere maggiormente la situazione che si è venuta a creare in America Latina rispetto a quella che ci siamo un po' forse abituati a conoscere da più tempo dei paesi africani. Perché è più preoccupante la crisi economica e finanziaria in America Latina rispetto a quella che si può verificare in altri continenti?
Innanzitutto perché nella congiuntura adesso della pandemia, la pandemia ha colpito molto più duramente l'America Latina dell'Africa. il tasso di crescita dell'Africa del prossimo, di quest'anno terribile del 2020 è stato del meno 3%, in America Latina siamo al meno 8,1%. E poi, come diceva giustamente l'autrice del libro, Lucia Capuzzi, è molto il problema di dipendere dalle materie prime è sempre stato un grande problema, perché in realtà lo sviluppo economico lo fa chi è capace di trasformare, chi ha le tecnologie, pensiamo alla storia della Corea del Sud, anche dell'Italia, non chi è ricco di materie prime. Le materie prime purtroppo attirano anche appetiti predatori, c'è anche un lavoro famoso che parla delle maledizioni delle materie prime, perché i paesi con più materie prime sono anche quelli più devastati magari da guerre civili, eccetera, pensiamo alla storia del Congo e anche i paesi latinoamericani. E poi, ripeto, c'è quasi un impigrimento sulla rendita da materia prima che non favorisce invece l'innovazione e lo sviluppo. E poi il successo di una materia prima, soprattutto oggi, può decadere. Oggi siamo in un momento di transizione incredibile, dal passaggio, no, dal sistema delle fonti fossili alle fonti rinnovabili, e questo vuol dire la caduta in disgrazia di alcune materie prime come il petrolio e magari l'avvento di altre come i minerali rari che servono per produrre le batterie elettriche, come il litio e il cobalto, alcuni dei quali si trovano anche in America Latina. Ma però restiamo sempre su quel sistema, appunto, di rendita legato allo sfruttamento di materia prima, che non produce vero sviluppo e non riduce le diseguaglianze.
E la mancanza quindi di un sistema alternativo ovviamente rende impossibile uscire da una situazione di questo tipo, che ha delle fortissime ripercussioni, lo dicevamo, a livello sociale, manifestazioni popolari di protesta in tantissimi paesi dell'America Latina. E la cosa che colpisce è che al governo di tanti di questi paesi ci sono leader che hanno una provenienza politica e un'origine politica diversa. Lucia Capuzzi fa notare come si copra quasi tutto l'arco delle possibilità politiche se si vanno ad analizzare i leader che sono al governo in America Latina, eppure la situazione sociale continua a essere simile e di tensioni nonostante ci siano leader differenti.
Sicuramente sì, tra l'altro la crisi politica che precede la pandemia e che di sicuro la pandemia ha acuito, sta acuendo e acuirà ancora di più nel prossimo futuro. Io nel libro parlo di 10 anni persi, in realtà successivamente i nuovi studi della CEPAL, che la Commissione ONU per l'America Latina, si parla addirittura di 20 anni, di un retrocesso di 20 anni dal punto di vista economico, soprattutto in termini della lotta alla riduzione della povertà. Riduzione della povertà che l'America Latina ha fatto a partire dagli anni 2000. Ha avuto un decennio di grande speranza e di tentativo, portato avanti da una serie di leader importanti dell'America Latina, di riduzione della povertà e correzione delle diseguaglianze. Il problema è che queste misure purtroppo si sono basate ancora sulle materie prime. In quel momento il prezzo sul mercato internazionale delle materie prime era estremamente favorevole e questo ha permesso a questi leader di avere dei capitali necessari per attuare dei correttivi. Però non è stato cambiato nel profondo il modello, non si è messo mano a una diversificazione del sistema produttivo e non si è messo mano all'altro grande nodo su cui insiste da tempo l'ONU in America Latina, che è la riforma fiscale in senso progressivo. L'America Latina, tutti i paesi dell'America Latina, senza eccezioni, hanno un sistema fiscale poco basato sul reddito delle persone, poco basato sulla rendita, e quindi questo permette e conferma le enormi ingiustizie. Tutto questo appunto non ha fatto altro che fare, il momento in cui il prezzo delle materie prime è di nuovo crollato, fare esplodere tutte quelle tensioni che erano rimaste latenti, anche perché le persone che erano uscite dalla povertà nel decennio precedente hanno terrore di riprecipitarsi e in effetti ci stanno riprecipitando. Ora la pandemia complica ulteriormente lo scenario e richiede un'audacia e un coraggio da parte dei leader latinoamericani di mettere mano a una serie di nodi che sono rimasti irrisolti.
I dati che citi nel tuo libro, Lucia Capuzzi, relativi alla CEPAL, fanno prevedere appunto per il 2020 altri 45 milioni di persone in miseria, quindi siamo ben oltre l'idea di povertà, e il numero dei poveri nel continente potrebbe arrivare alla cifra record di 231 milioni, quindi oltre il 37% della popolazione di tutto il continente. Professor Becchetti, abbiamo accennato ovviamente alle disparità sociali, ma Lucia Capuzzi citava anche il ruolo delle elite che hanno un atteggiamento piuttosto passivo di fronte a queste grandi difficoltà economiche e alle proteste sociali che esplodono nei vari paesi. È stata citata ovviamente la questione della riforma fiscale e si può citare anche, diciamo così, un po' questa cultura delle elite che hanno un atteggiamento di privilegio, insomma, traggono la loro ricchezza sulla rendita e non ne producono altra. Questo crea un clima particolarmente odioso, quasi da romanzo, quasi da film, insomma, uno non se l'aspetterebbe, no? In paesi che avevano uno stile di vita abbastanza avanzato, pensiamo al Venezuela di qualche decennio fa o all'Argentina.
Ma il problema di questo punto di vista è un problema storico dell'America Latina che si porta avanti da tantissimo tempo. Se ci pensiamo a tutto il fermento che c'è stato in Italia storicamente, che ha favorito appunto anche la piccola proprietà terriera, la riforma e quindi diciamo le forze che possono contrastare la rendita sono le forze legate allo sviluppo della piccola e media impresa, all'innovazione, e sono forze che dipendono anche molto spesso da un'azione che può svolgere l'azione cattolica, la Chiesa cattolica sui territori. Pensiamo a tutto il mondo delle banche di credito cooperativo, della cooperazione, è una storia che purtroppo l'America Latina ha in misura molto, molto minore. Io ricordo in un viaggio recente proprio in Argentina dove parlavamo dell'approccio dell'economia civile, quello l'approccio moderno di oggi, delle quattro mani, cioè di uno sviluppo che dipende dal mercato, sì, ma poi dallo Stato, ma poi anche dalla cittadinanza attiva organizzata e non, e dalle imprese responsabili. Ecco, questa idea dello sviluppo a quattro mani, pensavo, in Argentina diciamo sembra soccombere rispetto a una visione molto antica che non è neanche a due mani, ma è nel conflitto tra il mercato e lo Stato, no? Tra questa alternanza tra il peronismo, che dove lo Stato è presente in maniera diciamo ingombrante e poi magari spreca le risorse, e poi diciamo l'ago della bilancia va all'opposto completo, con una visione invece completamente ultraliberista. Ecco, quindi mancano proprio questi corpi intermedi, la forza di questi corpi intermedi, che è una ricchezza culturale e sociale, ma che poi diventa anche una ricchezza economica e diventa anche la forza che realizza questo processo redistributivo.
Professore, abbiamo accennato a quelle che sono le preoccupazioni degli analisti finanziari. C'è un'uguale preoccupazione, secondo lei, negli istituti finanziari mondiali, insomma il Fondo Monetario, la Banca Mondiale? Si guarda l'America Latina con un minimo di preoccupazione, ma nel senso di trovare una via di uscita, o per il momento c'è un po' una stasi internazionale nei confronti di questi paesi?
Beh, la preoccupazione c'è, anche sapendo bene che sono anche paesi che hanno istituzioni finanziarie molto deboli storicamente. Infatti non è un caso che nei momenti di crisi poi c'è la fuga verso la qualità, e quindi sono le valute più deboli che rischiano di più. Infatti i dati sui tassi di cambio ci fanno vedere che, ad eccezione della valuta peruviana, ci sono state delle svalutazioni sensibili in tutti i paesi. Diciamo che c'è anche la speranza di una ripresa, adesso se appunto con la fine della pandemia, con le vaccinazioni, che dovrebbe esserci, però quello che un po' fa paura è l'accumulo anche del debito. Sappiamo che in America Latina il problema del debito storicamente dagli anni 80 in poi è un problema molto grave. L'America Latina, non avendo queste istituzioni forti, non ha neanche le possibilità che abbiamo noi in Europa, che ci sono anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone, di banche centrali forti che in questo momento con il loro attivismo stanno veramente rendendo la vita molto più facile a questi paesi, abbassando i tassi di interesse, detenendo una quota molto alta di titoli di debito pubblico. Ecco, tutti questi cuscinetti, queste possibilità, paesi dell'America Latina non ce l'hanno, perché sono paesi che hanno banche centrali deboli, monete deboli, e rischiano di finire avvitati se le banche centrali intervengono in una spirale di inflazione di debito estero. Questo è un altro problema che ci deve far capire anche quanto è importante il valore di un asset invisibile, che è quello della reputazione della banca centrale, del valore di una valuta forte.
Quello del debito è stato un tema, uno tra i temi diciamo così importanti che sono stati toccati anche da Papa Francesco nel discorso di oggi con gli ambasciatori, che è tornato sulla necessità di una cancellazione o comunque di un ripensamento del meccanismo del debito. Lucia Capuzzi, tornando a quella che è la situazione sociale delle proteste, colpiva anche leggere come la pandemia abbia fondamentalmente danneggiato anche i movimenti di massa in queste società latinoamericane, insomma quelle che prima erano le manifestazioni di piazza non si sono più potute svolgere. La pandemia ha un po' nascosto sotto il tappeto anche quelle che erano le istanze di chi protestava per una società più giusta.
Esatto, le ha esattamente nascoste sotto il tappeto. La pandemia arriva proprio in un momento di grande fermento civile in America Latina, in cui alla fine, soprattutto in tutto il 2019, ma soprattutto alla fine, si ha una grandissima esplosione appunto di questo fermento, di queste tensioni, con una serie di manifestazioni delle persone che reclamano di fatto il pieno godimento della cittadinanza, richiamano di essere cittadini non solo appunto nell'andare alle urne a votare, grazie a Dio l'America Latina ormai è ampiamente, quasi tutta, con vistose eccezioni, però quasi tutta gli stati latinoamericani, la democrazia, almeno dal punto di vista formale, si è affermato. Quello che invece non si è ancora affermata è una cittadinanza piena, ovvero che appunto l'accesso a diritti fondamentali che permettano alle persone, alle famiglie, alle comunità di svilupparsi in piena dignità. Queste proteste sono state in qualche modo congelate dalla pandemia, che ovviamente ha costretto i governi in questo caso a evitare gli assembramenti, a bloccare gli assembramenti. Ovviamente a molti governi questo ha fatto anche abbastanza comodo, nel senso che le proteste hanno dovuto smobilitare, la pandemia ha smobilitato le piazze, quello che non erano riusciti a fare prima i governi l'ha fatto il virus. E è vero che si sono trovate altre forme di protesta virtuale. Quello che si teme però è che, passata questa grandissimo tsunami, questa grandissima emergenza, l'America Latina è stata davvero flagellata dalla pandemia, adesso poi c'è la nuova ondata in corso con la famosa variante brasiliana che si va estendendo, quindi è un problema di cui non si vede vicina la soluzione. Poi ci sarà tutta la questione dell'accesso ai vaccini, perché ovviamente la diseguaglianza si manifesta anche dal punto di vista sanitario. Il Covid ha mostrato se in Europa e negli Stati Uniti il discrimine fondamentale delle vittime della pandemia è stata l'età, la pandemia ha ucciso soprattutto le persone più avanti negli anni in America Latina, il discrimine fondamentale è stato lo status socio-economico, è stata una strage di poveri perché non avevano accesso a nessuna forma né di prevenzione né di cura. Ora il rischio è che queste proteste che sono state congelate riesplodano e riesplodano con maggiore forza, a meno che i governi non decidano di mettere mano a una serie di misure, soprattutto una serie di riforme, prima fra tutte la riforma fiscale.
Lucia Capuzzi, molto brevemente, in questo contesto il ruolo della Chiesa a livello continentale sembra anch'esso diciamo così finito un po' nel nascondimento, insomma non potendosi più muovere liberamente, anche la Chiesa si trova in difficoltà a intervenire diciamo così sul piano dei disordini sociali e dello scontento, dello sconforto, delle problematiche relative alle disuguaglianze.
Ma io direi che in questa pandemia la Chiesa latinoamericana, complice anche Papa Francesco in Vaticano, ha dato davvero una grandissima prova. Cioè le cose che sono state fatte, dall'accesso ai respiratori, sono state davvero mosse con la mobilitazione straordinaria della Chiesa, che come sempre nei momenti di più grande emergenza svolge un ruolo di supplenza dello Stato che non c'è e di sostegno fondamentale alla società civile. Risultati e dimostrazioni, la Chiesa sì è vero, è stata ristretta nei movimenti, ma nessuno dei sacerdoti, delle comunità impegnate nelle zone più povere ha lasciato quelle comunità, sono rimasti anzi lì con loro, hanno spinto l'opinione pubblica a intervenire. Davvero da questa prova della pandemia credo che la Chiesa latinoamericana esca molto rafforzata sia in termini di credibilità sia di effettività sul terreno.
Grazie davvero Lucia Capuzzi. Professore Becchetti, siamo in chiusura, resta tuttavia un elemento forse che si può citare, che è quello dello stretto rapporto che c'è da un punto di vista di scambi commerciali tra l'Europa e l'America Latina. L'Europa che ruolo può avere nel aiutare questo continente a riprendersi in un certo senso?
Ma c'è uno scambio che io direi win-win, vincente per tutti e due. Partiamo dal concetto di Papa Francesco del debito ecologico, è un concetto che ha dei fondamenti molto concreti nel fatto che l'America Latina è un continente ricchissimo di biodiversità e che questa biodiversità oggi è fondamentalmente saccheggiata dai consumi poco ambientalmente sostenibili del nord Europa. Questo danneggia tutti, pensiamo alla storia della foresta amazzonica, ma non solo. E quindi quello di cui ci sarebbe bisogno è appunto uno scambio dove diciamo in cambio di una maggiore solidità o magari di una moratoria sul pagamento degli interessi del debito, l'Europa si fa carico di questo diciamo debito ecologico e quindi trasforma questa mancato flusso di denaro verso di lei da parte dei paesi indebitati latinoamericani in progetti per diciamo l'innovazione nella sostenibilità ambientale, l'economia circolare, la tutela della biodiversità. Questo secondo me sarebbe uno scambio mutualmente vantaggioso, perché da una parte l'America Latina avrebbe un beneficio economico e un input alla sua sviluppo sostenibile, dall'altra l'Europa ne avrebbe un vantaggio in termini anche di ecosistema, di effetti dell'ecosistema anche sull'Europa.
Quanto spazio temporale c'è ancora per intervenire sulla situazione America Latina secondo lei? Insomma, siamo agli sgoccioli?
Beh, non dobbiamo mai essere troppo pessimisti, dobbiamo sempre avere speranza. Io penso che comunque adesso la ripresa ci sarà, perché quello che è fondamentale è terminare immediatamente la pandemia con le vaccinazioni e poi appunto evitare dei contraccolpi di crisi finanziarie che potrebbero a quel punto pregiudicare una ripresa, ma soprattutto indirizzare la ripresa, come ritornando all'argomento iniziale del libro, in una direzione non estrattivista ma in una direzione di benessere diffuso, di economia circolare, di transizione ecologica.
È stato molto chiaro, professor Becchetti, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Grazie per essere stato con noi e grazie anche a Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, autrice del libro Un continente in rivolta, l'America Latina tra protesta e speranza, pubblicato da Avvenire e da Vita e Pensiero. Grazie davvero
grazie
per essere
voi,
stata
davvero,
con
grazie.
Noi. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Luciana Fantini in regia, Roberto Colangeli per la parte tecnica, Stefano Rescinski al microfono. Ci risentiamo per la seconda parte del nostro programma, che dedicheremo interamente all'incontro del Papa con il corpo diplomatico di oggi.